Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei tu? Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sangue. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Questo è probabilmente, questa parte del Vangelo è probabilmente il punto di divisione tra un modo di pensare Dio e un altro, quello che poi abbiamo conosciuto anche noi. E forse anche un modo di rivelarsi da parte di Dio nell'Antico Testamento e un nuovo modo di farsi conoscere nel Nuovo Testamento come noi l'abbiamo conosciuto. Perché? Perché Giovanni, in questa pagina del Vangelo, Giovanni il Battista, appare proprio come una logica che ne aspetta un'altra o ne prepara un'altra. Appare come tutto l'Antico Testamento che decide di aprire la porta al nuovo che viene. Perché dico questo? Guardate come è concepita, no? Questa scena, questa immagine del Battista che sta battezzando al Giordano. Beh, non è casuale che battezzi al Giordano, avrebbe pure potuto battezzare in una vasca d'acqua riempita per l'occasione. Battezza il Giordano perché il Giordano è un luogo dove Israele ha visto una meraviglia che ne celebrava un'altra ancora più importante. Cosa aveva visto Israele al Giordano? Aveva visto aprirsi il fiume di fronte all'entrata in Gerico, nella terra promessa, alla fine di 40 anni di pellegrinaggio nel deserto. Ma che cos'era questa immagine dell'entrata nella terra promessa? Era l'immagine di un altro fatto importante: l'uscita dalla schiavitù, l'entrata nel deserto. Chi celebra questa realtà nel fiume Giordano fa memoria di una realtà accaduta, di un fatto accaduto. Ne celebra la bellezza, ne celebra la grandezza, la magnificenza, ne celebra soprattutto la possibilità. Il Battista sta dicendo: venite, avvicinatevi, perché se vi avvicinate a questo Giordano io vi faccio entrare in questa realtà come ci entrarono i vostri padri. Chi ne esce ne uscirà santificato, ne uscirà cambiato, predisposto a una nuova economia, a una nuova logica delle cose. Ora, siccome è un fatto eclatante, importante, comprensibile per gli ebrei, questi sono andati a chiedergli che cosa veramente intendesse. Hanno mandato leviti e farisei a dire a Giovanni, cioè i sacerdoti e quelli che si occupavano della scrittura, a chiedere a Giovanni: facci capire, tutto Israele noi lo rappresentiamo qui ed ora davanti a te, dici chi sei. Allora forse tu sei quello che noi abbiamo cominciato a capire che deve venire, cioè il Messia. Sei il Messia? No, non lo sono. Sapete cosa risponde Giovanni? Questa entrata nella terra promessa è solo un invito, non è ancora il possesso della terra. Qui stiamo giocando su fattori, su grandezze molto più grandi di quelle che voi sperimentaste quando entraste in una terra che Dio stesso aveva promesso ai vostri padri e che vi ha dato. Allora se sei il Messia, sei il profeta che lo annuncia, sei Elia, cioè sei quello che dice che è arrivato il tempo finale, il tempo in cui Dio viene a giudicare le nazioni e ridarà a Israele tutto quello che gli aveva promesso. No, non sono neanche Elia. E quando dice che non sono neanche Elia, poi non fa né caldo né freddo apparentemente, ma a questi uomini doveva far male. E quando hanno visto cadere nel 70 d.C. il Tempio di Gerusalemme e cadere tutta la città ed essere dispersi in mezzo alle nazioni, si saranno pure ricordati che questo fatto non era ancora la preparazione della venuta del Messia, che non era ancora la preparazione, scusate, del giudizio universale. Capite? Io, qual è l'oggetto della mia attesa? Che cosa sto veramente aspettando? Noi potremmo fare una operazione di questo tipo. Che cos'è per me l'incontro con Dio? Alcuni dicono, forse è la morte intesa come la possibilità di incontrare Dio. Non è la morte, non è detto che la morte vi faccia incontrare Dio. Se Dio ci avesse voluto incontrare nella morte, ci avrebbe fatto morire il giorno dopo che siamo nati. Lo capite questo? Allora il nostro incontro con Dio, il nostro appuntamento con Lui, non essendo la morte, deve poter essere la vita o un luogo nella vita, la nostra storia personale. Da qualche parte Dio ci ha fissato un appuntamento con Lui. Allora la nostra aspettativa anche qua viene elusa, no? da una realtà diversa. Allora qual è il nostro incontro con Dio? L'intensità della nostra preghiera? Nemmeno. L'intensità della nostra preghiera, dopo lo vedremo un attimo, ci preparerebbe semmai a vedere dove agisce il Signore, ma Dio non è ancora solo nella nostra preghiera. E ancora, è come le domande che fanno al Battista, sto facendo un'analogia per capire qual è la posizione di questa storia. Allora dicono, ma allora perché battezzi? Perché fai un gesto così significativo, così legato ai fatti ultimi, come memoria all'inizio del Mar Rosso, a metà del Giordano e alla fine di nuovo del Giordano? Perché fai questo? E Giovanni qua dice una cosa interessante: io battezzo con acqua, cioè io ti faccio fare una esperienza di rinascita, certamente, di consapevolezza di quello che ti è stato donato e ciò per cui sei stato chiamato. Ma c'è uno che quando verrà ti battezzerà in spirito, ti battezzerà col fuoco, cioè entrerà nella tua vita e non permetterà più che il giorno dopo del tuo battesimo convivano in te il sospetto e l'amore verso Dio. Tu dici, ma è chiaro che sia così. Allora te la dico ancora meglio. Il giorno che Dio ti incontrerà veramente ed entrerà nella tua vita in modo preponderante e autentico, non ti lascerà più nel dubbio che la fede sia l'applicazione nella preghiera e nello spirito a certe cose e la vita sia anche distrazione, divertimento e altre cose che apparentemente non hanno niente a che fare con Dio. Tu dici, ma perché? Io penso veramente così? Vuoi vedere come si fa a capire questa cosa? Allora andiamo a guardare qual è la situazione dell'uomo secondo questa scheda che San Paolo mette davanti ai nostri occhi stasera nella sua lettera ai Tessalonicesi, che voi avete ascoltato e non ascoltato. È entrata nelle vostre orecchie e non è penetrata nella vostra mente e nel vostro cuore. È una parola che direste oggi impossibile. Guardate bene, dice: fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Qual è la prima obiezione che ti viene in mente? Primo, non si può pregare incessantemente. La preghiera è una realtà che fa parte di certi tempi, non può far parte di tutto il tempo. Se fa parte di tutto il tempo, non resta più il tempo per me. Qual è il tempo per te? Ce l'hai il coraggio di definire qual è il tempo per te che la preghiera in qualche modo sta coprendo? Allora ti accorgi che non hai più parole. Ma allora vediamo un po', facciamo le domande che fa Giovanni il Battista. Che cosa stai aspettando tu? Che cosa pensi che Dio farà quando verrà ad incontrare? Prima di tutto pensi che Dio incontrando ti stravolgerà la tua vita, possibilmente ti farà anche male, ti toglierà qualcosa. Allora auspichi questo incontro e nella misura in cui lo auspichi anche lo rifiuti. Deve venire, ma non deve venire in modo troppo veloce, troppo pressante, altrimenti ti toglie qualcosa. Ma allora l'oggetto della tua attesa è veramente quello di cui stiamo parlando, cioè la venuta del Messia? Possibile che io desideri che venga uno che mi ami e allo stesso tempo lo rifiuti? È strano questo. Evidentemente dubito del fatto che mi ami, se no lo rifiuterei. Se no non opporrei delle difficoltà, non metterei in mezzo degli ostacoli, ma anzi anticiperei questo tempo. Dice San Paolo, pregare incessantemente, rendere grazie ogni cosa, infatti questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questo dovrebbe metterci veramente nella gioia e nell'allegria, no? Siate lieti, certo. Io dico, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, qual è la volontà? Che io preghi incessantemente e che renda grazie per ogni cosa. È alla nostra portata, sì o no? Sì o no? Diremo sì e diremo anche no. Guardate che qua si gioca tutta la nostra capacità di affidamento e qua si gioca anche tutta l'attesa che Dio sta nutrendo nei nostri confronti per manifestarsi. È un paradosso, ma Dio sta veramente aspettando di manifestarsi, perché non ci ha ancora trovati adeguati a questa attesa. Allora dice, non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, che vuol dire non chiudete il cuore di fronte alla possibilità che Dio veramente agisca, che Dio veramente si manifesti e si mostri, proprio là dove tu non l'avresti atteso. Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. E questo mi pare una indicazione eminentemente pratica, perché vedete la domanda che facciamo noi stessi quando riceviamo questi invii da parte della Chiesa di Dio è sì, ma io poi che cosa devo fare, come devo comportarmi? Allora dice San Paolo, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Se hai capito qual è l'archetipo con quale devi confrontare tutta la realtà e che questo archetipo è la volontà di Dio per te, porta il volto di Gesù Cristo, prendila tutta la realtà che ti riguarda e confrontala con questa e vedi se regge il paragone e vedi se è illuminata da Cristo o se deve nascondersi a causa di Cristo. Saprai ciò che è buono e ciò che non lo è e sarai libero anche, non dovrai più nasconderti, tu metterai fuori della tua vita ciò che in quella tua vita non ha ragione d'essere, non ha necessità di permanere. Allora San Paolo può dire, subito dopo questa espressione, allora astenetevi da ciò che è male, allora mettetevi al riparo da quelle cose che avete compreso non fanno parte di questa logica di Cristo, non sono sovrapponibili al volto di Cristo. Fatelo senza paura. E il Dio della pace, cioè il Dio che ricrea l'equilibrio dentro il tuo cuore diviso e in conflitto a causa di tutti questi nascondimenti, vi santifichi, cioè vi restituisca l'immagine che si è offuscata fino alla perfezione, cioè fino al compimento, fino al giorno in cui tu, sapendo chi sei, cosa sei chiamato ad essere, a fare e come, possa dire sono felice. Questa mia vita in mezzo alle tribolazioni è una vita felice, una vita compiuta. Io so perché mi hai chiamato, so perché mi metti in questa condizione e desidero abitare questa realtà che tu mi hai posto davanti, senza remore, senza nascondere, senza nessun ostacolo. Tutto questo, dice San Paolo, è vostro spirito, anima e corpo, mantenetelo irreprensibile fino al giorno in cui Gesù Cristo verrà, finché si manifesterà per voi Gesù Cristo. Ora ci occorrerebbe una settimana di catechesi almeno per spiegare cosa vuol dire che lo spirito, l'anima e il corpo, che tu generalmente consideri separati, diventino una cosa sola. Se lo capissi, contempleresti la ragione della tua resurrezione. vedresti faccia a faccia la ragione che muove il cuore di Dio, vedresti con i tuoi occhi che cosa della tua vita è chiamata a salvarsi e cosa no, e come è bello che ci sia molto da salvare della tua vita a scapito di quello che il demonio ti ha detto. Ma la chiosa di questo brano è l'annuncio del Natale che noi facciamo oggi nella Chiesa. Dice: colui che vi chiama, cioè che vi invita a considerare queste cose, è fedele per se stesso, non per te, è fedele e farà tutto questo. Questo è il grido che ci manca di conoscere e di raccontare anche agli uomini, che Dio lo è, forse ti prega, forse Dio ti ascolta. Dio è fedele e farà tutto questo. Questa è la chiave che apre le porte della paura di tutti gli uomini. Perché non l'acquisisci? Perché non la fai tua? Perché non ti metti pure tu ad aprire i sepolcri di quegli uomini che giacciono sotto la paura della morte, che giacciono sotto la paura della sopraffazione? Perché non la abiti questa realtà? Perché non diventi anche tu cristiforme, così che tutti gli uomini possano entrare per questa porta e trovarvi la loro felicità e la loro realtà eterna, la loro dimensione eterna? Perché non parli il linguaggio del regno? Perché ancora dividi dentro la tua esistenza ciò che appartiene allo spirito, ciò che al corpo e ciò che all'anima, ben inteso, senza neanche conoscere le distinzioni, immagino. Per la maggior parte, penso la maggior parte di voi non sa qual è la distinzione tra spirito, anima e corpo. Anzi, avremmo detto che erano due, anima e corpo, no? O spirito e corpo. E com'è che sono tre? Capisci, cristiano? Allora entra dentro questa preghiera incessante, entra dentro questa conoscenza incessante del mistero di Cristo e un giordano di fuoco si arriva davanti alla tua vita, perché tu possa abitare la tua identità in pace, nella gioia e nella consapevolezza di essere chiamato e amato da Dio fino alla fine. Salutato Gesù Cristo. Amen.